una rete più sicura. Di questo parliamo ogni settimana e lo facciamo soprattutto oggi, 7 febbraio, quando si celebra in tutto il mondo il Safer Internet Day. Ma prima, sigla!
La combinazione è...
Uno!
Due! Tre!
Oh!
Tre!
Quattro! Allora la combinazione è 1, 2, 3, 4...
È la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia!
Ciao a tutti, questo è 1234, un podcast sulla sicurezza informatica. 1234 come la password che non si dovrebbe mai scegliere, ma che, come insegna il film Balle Spaziali, è una delle più utilizzate. Io sono Alberto Giuffrè e in ogni puntata, con l'aiuto di esperti, vi racconto una storia legata alla cyber security. Dunque, partiamo con il dire cosa è il Safer Internet Day. Come ci dice il sito ufficiale italiano, si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. È organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione europea. L'obiettivo è far riflettere i ragazzi sull'uso consapevole della rete. Può essere, nel nostro caso, un'occasione per fare il punto sul cyberbullismo. Quando parliamo di cyberbullismo si intende una cosa ben precisa. Secondo la legge italiana si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche una o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. L'ultimo rapporto del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ci dice che i casi sono aumentati in un anno del 13%. I minori denunciati in un anno sono stati 136, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Sono sempre più frequenti, dice il rapporto, i casi in cui l'uso di immagini sessuali, la loro realizzazione, la circolazione di queste in chat e messaggistica istantanea sono spesso i primi passi per vere e proprie campagne diffamatorie avviate contro coetanei colpevoli, diciamo così, di essere a qualche titolo diversi. Ne ho parlato con Silvia Semenzin, sociologa e Head of Advocacy and Research della Cyber Rights Organization. Silvia, come hai visto cambiare il fenomeno del cyberbullismo nell'ultimo periodo?
Sicuramente sono in aumento i casi relativi proprio alla cybersicurezza, per cui effettivamente si registrano più episodi, per esempio, di hackeraggio, di disinformazione, di furto di dati personali, eccetera. Non è chiarissimo in questo report, per esempio, come si vada a configurare il concetto di cyberbullismo, cioè secondo me è quello che servirebbe per fare più ricerca a livello italiano su queste tematiche, che è un po' quello che farà anche l'osservatorio. Sarebbe il caso di dare delle definizioni un po' più specifiche, perché qui si parla di un aumento di cyberbullismo, ma credo che si mescoli molto con quello che poi invece è la violenza di genere, che quindi non sempre si configura con cyberbullismo, per cui se andiamo a guardare i dati relativi alla violenza di genere, quella sicuramente è in aumento, quindi appunto condivisione di immagini intime, stalking, molestie online, quelle sono aumentate e già nel 2021 c'era stato un aumento dell'80%, quindi tantissimo, di persone che poi tra l'altro denunciano, quindi resta poi da vedere anche tutta quella parte di persone che non denunciano. Per questo dico anche nella parte invece cyberbullismo, che di solito è associata un pochino di più ai minori, non so bene come vederla perché poi molto spesso anche lì non si denuncia. Credo che comunque l'aumento sia stato lieve, se c'è stato, anche perché si stanno comunque attivando tutta una serie di processi di educazione digitale, quindi ci sono molti percorsi che gli studenti adesso iniziano a fare anche a scuola sul cyberbullismo, però poi il problema è che il cyberbullismo, se poi lo configuriamo come un tipo di linguaggio d'odio, di denigrazione online, no, volta a fare male a qualcuno, non sempre è solo una questione dei minori, quindi forse secondo me mentre i minori stanno facendo dei processi appunto di educazione, in realtà ci sono tantissimi casi proprio di gogna pubblica in cui entrano le persone adulte molto tranquillamente, quindi sarebbe un'educazione digitale che servirebbe un po' a tutte le età, secondo me. Sarebbe interessante andare a vedere appunto anche il range dell'età per cui questo succede, perché secondo me tra i più giovani forse c'è anche una lieve diminuzione, mentre forse resta pari merito, forse anche leggermente in aumento, quello che riguarda le persone adulte.
Nel 2018 sei diventata promotrice della campagna Intimità Violata, che l'anno successivo ha portato al riconoscimento, anche in Italia, del reato di condivisione non consensuale di materiale intimo. I dati dicono che le immagini sessuali sono sempre più strumenti per azioni di cyberbullismo. Che lettura dai di questo fenomeno?
Il fenomeno della diffusione senza consenso di immagini sessuali, a parte appunto sappiamo che nella maggior parte dei casi, stragrande maggioranza dei casi, quindi fino al 90%, tocca principalmente le donne, quindi per questo che io la guardo e la concettualizzo come una violenza di genere. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che a partire dalla pandemia c'è stato un aumento esponenziale di violenza contro le donne, perché questo forse l'avevamo già visto, man mano che le persone passano più tempo su internet, gli attacchi alle donne si intensificano, quindi mentre prima della pandemia magari dipendeva molto dalle agende politiche anche dei vari paesi, quindi per esempio se c'erano questioni relative ai migranti, l'odio si diffondeva più verso i migranti, se c'erano questioni relative a leggi LGBT, allora l'odio si intensificava in quel senso. Nel momento in cui poi la pandemia era un po' l'argomento e quindi bisognava distrarsi, sembra che l'odio sia andato a concentrarsi verso le donne, che restano a livello proprio mondiale comunque il primo target di internet a livello di violenza. Secondo me, se lo vogliamo guardare a un livello italiano, quello che sta succedendo è che da una parte il movimento femminista negli ultimi anni si è intensificato, ha iniziato ad avanzare una serie di richieste politiche anche diciamo con molta più forza, mentre tra l'altro poi sempre durante la pandemia la violenza contro le donne si intensificava non solo online ma in tutti i campi, diciamo, quindi violenza domestica, psicologica, sessuale, economica, eccetera. E quindi di risposta il movimento femminista si è compattato molto di più nella richiesta di soluzioni. Man mano che anche il femminismo si è espanso online, c'è stata una vera e propria risposta polarizzante, radicale verso il femminismo, e quindi quello che vediamo oggi è che su internet ci sono una serie di spazi e una serie di comunità che sono proclamatamente antifemministe e che quindi si organizzano per andare a togliere voce alle donne e alle loro richieste sostanzialmente, perché poi diciamo che c'è anche complice una situazione politica in Italia in cui questo viene anche legittimato. E quindi c'è proprio una polarizzazione, quindi si sono espansi gli spazi, per esempio, degli incel, degli involuntary celibate, quindi di uomini che odiano le donne, degli attivisti per i diritti degli uomini, che hanno appunto questi reclami che sono molto violenti nei confronti delle donne, specie di donne che parlano di femminismo. E quindi c'è un po', diciamo, questo campo di battaglia che secondo me diventa evidente, no? Perché quello che voglio sottolineare è che anche la condivisione di immagini intime resta all'interno di questo controllo del corpo femminile, di questa presa di potere e di esclusione dagli spazi digitali, quindi non è semplicemente cyberbullying, per questo lo dico, è proprio una violenza a tutti gli effetti per escludere le donne.
Non ci sono bacchette magiche, ma se volessimo sfruttare il Safer Internet Day per proporre una soluzione, quale potrebbe essere?
Secondo me quello che urge adesso è far capire alle persone che quando parliamo di questo tipo di violenza bisogna guardare i dati reali e non si può negare quali siano appunto le matrici. Quindi in Italia c'è molto più spesso, secondo me, proprio un rifiuto del vedere la violenza come una violenza che si associa a una violenza che già esiste, a una cultura già discriminante appunto nei confronti delle donne, ma nei confronti poi anche di tutte le minoranze sessuali, razziali, etniche, no, che poi soffrono su internet dello stesso modo in cui ne soffrono offline. Quindi c'è bisogno di fare sensibilizzazione ancora su questo tema, c'è ancora bisogno di spiegare che cosa sta accadendo su internet e come internet proprio faccia da eco a questo tipo di discriminazione sociale, perché chiaramente non l'abbiamo risolta e anzi man mano che la forbice sociale si sta ampliando, perché le disuguaglianze in Italia sono sempre di più a livello di ricchezze, c'è sempre più povertà, c'è sempre più discriminazione anche razziale, e questo significa che internet non è uno spazio sicuro, perché appunto è un megafono di questi problemi. Quindi mi piacerebbe utilizzare questa giornata proprio per raccontare come internet al momento sia un luogo in cui ancora i diritti umani non vengono rispettati e che sarebbe bello invece cominciare a creare dei dibattiti politici intorno a questo, politicizzare un pochino di più le istanze di internet per andare a creare nuove tutele per le persone, perché tutti abbiamo diritto di partecipare su internet in una maniera sicura e questo ancora non accade.
C'è un episodio negli ultimi anni che ti ha colpito particolarmente?
Le storie che sento io, appunto un po' anche per la battaglia che ho fatto e per quelle che continuo a portare avanti, sono quasi sempre storie appunto di donne che continuano a soffrire di abusi, di molestie, di stalking, di insulti online, di violenza, ed è all'ordine del giorno. Tu sai che io mi sono occupata di monitoraggio delle chat di Telegram. Dal punto di vista delle chat di Telegram la situazione è fuori controllo, nel senso che nonostante gli scandali, nonostante l'approvazione di una legge, in realtà anche i casi in questo senso sono in aumento su Telegram e ancora non sono state prese delle misure. Quindi quello che mi piacerebbe appunto anche un maggiore sforzo da parte dello Stato italiano in questo senso, quindi nel creare tutele e nel fornire tutele anche ai centri antiviolenza, che invece sono a rischio chiusura in moltissimi casi. E le storie appunto in realtà hanno sempre un fil rouge in comune, che è quello di appunto donne che a un certo punto hanno a che fare con persone molto violente, che però non sono riconosciute come tali, perché molto spesso tendiamo a normalizzare atteggiamenti di controllo, atteggiamenti di gelosia e di limitazione della nostra libertà, sia sessuale, sia economica e di movimento, no? E quindi ci sono casi anche di ragazze molto giovani che appunto iniziano queste relazioni con ragazzi, uomini che appunto hanno questi atteggiamenti di controllo, e nel momento in cui chiudono la loro relazione devono subire tutta una serie di appunto violenze che internet aiuta poi ad eseguire. Quindi appunto cyberstalking è all'ordine del giorno. E poi ripeto, il fatto è che poi non abbiamo neanche tantissimi dati su questo, perché pensa che nell'85% dei casi le donne non denunciano questo tipo di violenze, proprio perché si tratta di un ex partner, e quindi si entra proprio anche in questo circuito per cui è difficile denunciare, perché poi ci sono tutti i meccanismi di senso di colpa, di vergogna, di ansia, di paura, che giocano un ruolo fondamentale nel voler denunciare. Poi ovviamente sono in aumento i casi di condivisione di immagini intime, ma anche quelle create. Quest'anno c'è stato il boom, no, dell'intelligenza artificiale fai da te, quindi della creazione di immagini, diciamo, creative, utilizzando proprio applicazioni user friendly che si scaricano e si usano molto velocemente, e appunto il cosiddetto deepfake porn è aumentato anche in questo caso. E dobbiamo pensare che tante volte il deep nude, quindi lo spogliare le immagini di donne con l'intelligenza artificiale, sono dei programmi che sono stati implementati precisamente sul corpo femminile, quindi funzionano solo con i corpi delle donne. E anche questo ci fa pensare, o dovrebbe farci pensare, no, che appunto si tratta proprio di nuovo una discriminazione esplicita contro le donne, è proprio di nuovo quel controllo di cui parlavo prima, no? Quindi queste storie secondo me appunto hanno sempre questo fil rouge che poi ci va a raccontare un po' meglio qual è il panorama. E questo è importante dirlo, perché poi molte donne si sentono sole quando gli succedono queste cose, si danno molte colpe, ma in realtà molte condividono un'esperienza comune. Non è, diciamo, colpa loro se hanno incrociato nel loro cammino persone che appunto si comportano in questo modo, e che è un modo molto normalizzato anche di comportarsi.
Grazie Silvia Semenzin. Maggiori informazioni sul Safer Internet Day le trovate sul nostro sito internet skytg24.it e sul sito generazioniconnesse.it. Si chiude qui questa puntata di 1234. Il montaggio è di Fabio Ferri. Per consigli, segnalazioni, suggerimenti, scrivetemi ad alberto.giuffre@skytv.it. Mi trovate anche su Instagram e Twitter come algiuff con una F. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciate una recensione nella vostra piattaforma preferita. Alla prossima!